Santi e fratelli, meditazioni tratte dagli scritti del servo di Dio Guglielmo Giaquinta, fondatore del movimento Pro Sanctitate. In studio Francesco Vitale.
Esaminiamo brevemente cosa significa essere santi. In un regime di perfezione assoluta è evidente che deve esserci una coerenza totale tra l'essere e l'agire. Tale coerenza in Dio noi la chiamiamo santità. Dio è amore e le sue vie sono conseguentemente tanto giuste che noi dobbiamo arrivare all'altra definizione. Dio è la santità. Cristo, il Figlio di Dio incarnato, è santo, in quanto la sua vita è in assoluta consonanza spirituale e morale con l'amore e lo spirito che lo unisce al Padre, ma è anche fonte per noi di coerenza morale, e cioè di santità. Noi siamo santi quando, per i meriti di Cristo, partecipiamo al suo amore e viviamo una vita spiritualmente e moralmente coerente con tale esigenza totale di amore da parte di Dio nei nostri confronti. In conseguenza, la santità consiste nell'accettare la proposta di amore di Gesù, nell'accogliere la vita di grazia e nel tendere così al massimo verso la perfezione. C'è dunque una concreta identità tra amore, perfezione e santità. Quando infatti si rifletta che l'amore del Vangelo non è un sentimento sterile, ma un impegno profondo che va vissuto con la totalità del cuore, dell'anima, dello spirito e delle forze, e si ponga molta attenzione al grado di amore che bisogna avere verso i fratelli, amarli come Cristo li ha amati, si comprende che la perfezione, e cioè la santità, deve consistere concretamente in quest'amore verso Dio e verso il prossimo. Comunque si voglia definire teoricamente la santità, adesione totale alla volontà di Dio, sforzo di assimilazione e di trasformazione in Cristo, esercizio eroico delle virtù, bisogna riconoscere che essa è essenzialmente frutto di amore. Anzi, è essa stessa amore che ha manifestazione e reazioni molteplici, seconda che sia posta dinanzi alla volontà di Dio, alla figura di Cristo o ai bisogni dei fratelli. Giunti a questa identificazione, santità sinonimo di amore sovrannaturale, dobbiamo vedere fino a quel punto Gesù vuole che noi spingiamo il nostro amore. Quale parte esso abbia avuto nella fondazione della Chiesa, quale sia il suo intimo significato nella teologia cattolica. Gesù, con la sua parola e il suo esempio, ha voluto spingerci a donarci totalmente all'amore e quindi alla santità. Egli è venuto a darci l'acqua della grazia, ma con un'abbondanza tale da divenire fonte che straripa nell'eternità. Ci ha portato non un fuoco da bivacco, ma una fiamma che deve dilatarsi e incendiare ogni cosa. I suoi li ha amati sempre, ma nella vigilia della passione il suo amore sembra spazzare via tutti gli argini. Ma l'amore supremo e massimo di Gesù e del Padre lo troviamo nel mistero della croce. Giovanni e Paolo si sono già fermati, sia pure di sfuggita, a contemplare il binomio amore-croce. Dio ha tanto amato il mondo che ha sacrificato il suo figlio unigenito. Ha amato me e ha sacrificato se stesso per me. Ma è la riflessione teologica quella che ci fa penetrare nelle profondità insondabili dell'amore nascosto nell'obbrobrio della croce. Prima di iniziare questa analisi è necessario sfatare alcuni luoghi comuni che nascono dalla concezione teologica medievale alla quale abbiamo sopra accennato. Perché noi fossimo redenti, non erano affatto necessarie né la incarnazione, né la passione, né la morte in croce di Cristo. Dio, nella sua onnipotenza, poteva salvarci con altri infiniti e misteriosi modi. E nell'ipotesi che il Padre avesse voluto scegliere la via dell'incarnazione per redimerci, sarebbe bastato un palpito di amore dell'uomo Dio o una sola goccia del suo sangue per salvare non uno, ma mille mondi. Basta riflettere che l'unione ipostatica dà un valore infinito a ogni azione salvifica di Gesù per arrivare alla condizione a cui giunge la liturgia. Una sola stilla del suo sangue può salvare il mondo da ogni male. Ma allora ci chiediamo, se per redimerci bastava l'immensamente meno, perché Gesù ha scelto liberamente l'immensamente più? Ecco, sta qui il mistero dell'amore infinito di Cristo. Se egli per dimostrarci la totalità del suo amore di amicizia vuole accettare e subire la dialettica della uccisione di Dio insita nel peccato e ci redime morendo sulla croce, è necessario che noi accettiamo questa offerta di amore e ci doniamo a Lui con la totalità del nostro amore. Il Padre ci ha amato infinitamente nella croce di Cristo. Noi dobbiamo ripagarlo con un amore non certo infinito di fatto, ma tendenzialmente tale. La croce allora diventa la realtà e il simbolo del mistero ineffabile dell'amore di Dio verso la sua creatura, ed è logico che venga a trovarsi al centro di tutta la vita di Paolo, il grande appassionato di Cristo crocifisso. Ma non è solo Paolo che deve sentire l'attrazione che ha la sua sorgente nel cuore di Gesù squarciato nel Calvario. Tutto attrarrò a me, leggiamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 12, versetto 32. Per tutti Cristo è morto e a tutti ha gridato il suo sizio di amore. Tutti dunque devono ascoltarlo, accettare il suo invito e corrispondere con la pienezza personale dell'amore, e cioè con la propria santità. Il resto della missione di Gesù e l'esistenza stessa della Chiesa non sono altro che la continuazione e la attuazione pratica di tale vocazione all'amore, e cioè alla santità. Lo Spirito Santo, spirito di amore e di santità, viene fuso con abbondanza nella Pentecoste affinché la Chiesa possa vivere in amore e santità. Tutto in essa è ormai ordinato a tale scopo. Il battesimo è l'inserimento nel mistero pasquale, e cioè in Cristo morto e risorto per ciascuno di noi. La fractio panis è la ripetizione del mistero di amore consumato sul Calvario. La partecipazione al pane spezzato e al calice benedetto è comunione al corpo di Cristo e alla sua morte, cioè al mistero del suo amore. Ma se l'Eucaristia ci rende un solo corpo, la Chiesa, corpo mistico di Cristo, deve avere essenzialmente una vita di amore, e quindi in essa deve essere vibrante il palpito della carità dello Spirito. La stessa attività della gerarchia è da Gesù condizionata all'amore. Mi ami più tu degli altri? E la vita dei cristiani si trasforma in un meraviglioso atto di amore. Erano un cuor solo e un'anima sola. Visto da questa angolazione, il Vangelo, e quindi la storia dei primi cristiani, assume una logica mirabile e perde il carattere iperbolico che sembra avere a prima vista. Si tratta di credere che il mio fratello è realmente tale in Cristo Gesù e che io devo amarlo con la stessa passione con cui amo Gesù. Diventa allora logico che se qualcuno mi chiede il mantello, io gli dia anche la tunica, che se mio fratello mi percuote, io non reagisca, che se egli ha qualcosa contro di me, io senta il bisogno di lasciare il sacrificio a metà per riconciliarmi prima con lui. Quello che i primi cristiani hanno fatto, e cioè mettere tutto in comune, liberamente, senza parlare più di mio e di tuo, significa avere preso sul serio la vocazione all'amore presentata al mondo dalla morte di Gesù. Ma questo credere all'amore non significa anche attuare con pienezza la vocazione alla santità? Non ha evidente connessione con questo il fatto che i primi cristiani venissero chiamati santi? E ora una domanda, tutto questo è ancora valido? Si potrà discutere sul modo con cui trasportare questa dottrina nella vita di oggi, potremo vedere come vivere nella Chiesa la vocazione all'amore e quindi alla santità. Una cosa però deve rimanere intatta, la certezza che il cristianesimo nella sua essenza è ancora oggi messaggio di amore totale verso il Padre e i fratelli, portato da Gesù e reso credibile da Lui con la morte sulla croce. Il cristianesimo è tutto incentrato sulla chiamata universale all'amore e alla santità, e anzi esso stesso tale vocazione. Accanto a chi è tuo fratello, perché nato dalla stessa carne, c'è un numero infinito di uomini che sono essi pure tuoi fratelli. Molti hanno fame, non li ignorare. Ammalati, non li abbandonare. Bisognosi di una casa che non sia capanna o tugurio, o anche il freddo di un cielo stellato piovoso, fai qualcosa per essi. Tanti piccoli potrebbero, istruiti e curati, guardare sereni al domani se tutti gli uomini li sentissero figli e fratelli. Non siamo nati per odiarci e combatterci, ma per amarci e aiutarci. Non può quindi essere la violenza, la divisione, l'ingiustizia e la lotta la legge fondamentale dell'umanità, che deve invece sforzarsi di attuare il sogno di una fraternità universale, capace di ignorare o superare qualsiasi barriera. Solo l'unità fraterna potrà salvare il nostro domani di uomini liberi.
Santi e fratelli, meditazioni tratte dagli scritti del servo di Dio Guglielmo Giaquinta, fondatore del movimento Pro Sanctitate. In studio Francesco Vitale. Ha collaborato ai testi Vittoria Terenzi. Musiche di Paolo Buonvino. Una produzione Radio Mater.